Ciao e benvenuti su Skidion, da Pietro
E Ruggero.
un podcast di intrattenimento
Informazione
da e di tutto il mondo.
Eccoci qua, nella puntata di oggi ci trasferiamo dall'Amazzonia, dove ci siamo lasciati l'ultima volta con il triste omicidio di quel guardiano della foresta, di cui se vi interessa potete andare a riascoltare l'audio sul podcast precedente. Quindi lasciamo la foresta amazzonica, ci dirigiamo verso nord e arriviamo negli Stati Uniti. Infatti, che cosa voglio analizzare degli Stati Uniti e comunque parlarne in generale? Voglio analizzare le varie forme di cristianesimo più strane, diciamo, che ci sono in questo paese. Premessa iniziale, d'obbligo, noi non abbiamo nessuna intenzione di ergerci sopra queste forme religiose, andare a criticarle, svilirle. Ma è una. Vogliamo semplicemente fare informazione e divulgare varie forme di cristianesimo per appunto interesse personale. Allora, la prima forma di cristianesimo a cui voglio dedicare uno spazio è quella dei naturisti che hanno creato in Virginia una piccola comunità e privi, appunto, sono quasi del tutto privi di beni materiali e i due preti di questa chiesa fanno messa senza abito. Poi abbiamo sempre in Virginia un pastore che ha costruito una piccola chiesa mobile, quindi sulle ruote. Nella quale celebra funzioni religiose, cristiane, musulmane, di chi appunto glielo chiede per poco denaro. Poi abbiamo anche chiese nelle quali si può ascoltare la messa in macchina, quindi hanno un drive-in, oppure chiese che preferiscono celebrare all'aperto nei parchi. Questo è quanto abbiamo raccolto, precisamente basandoci sulla fonte di internazionale del 6 marzo 2020. Bene, la sezione notizie di oggi si conclude qui. Passiamo alla sezione dedicata alla recensione di un libro. Il libro che oggi abbiamo deciso di recensirvi è Delitto e Castigo di Dostoevskij. L'autore di questo romanzo ideò la stesura di esso nel 1865, solo però in forma di un racconto che poi col tempo egli estese. La prima puntata di questo romanzo apparve sul Messaggero Russo nell'inverno del 1866. L'opera ebbe subito un grande successo, tanto che è ritenuta una delle migliori opere di Dostoevskij, oltre a L'idiota, i demoni e i fratelli Karamazov. In questo romanzo viene narrata la storia di Raskolnikov, studente universitario della città di Pietroburgo, il quale proviene da una bassa borghesia e molto povero ed è costretto ad abbandonare l'università. Egli quindi si trova in una situazione a suo dire impossibile da superare e quindi decide di uccidere per rubare, aiutando così se stesso e sua madre e sua sorella che erano in campagna. Ovviamente non andrò avanti nel raccontarvi la trama, ma vi voglio illustrare la grandezza di questo romanzo. Innanzitutto partiamo dall'ambientazione, Pietroburgo. La città di Pietroburgo è descritta in maniera sublime attraverso descrizioni non abbondanti ma precise della città. Infatti, essa risulta chiara, vivida nella mente del lettore. Infatti, si parla di una Pietroburgo umida nel caldo estivo, composta dalle varie isole, dalle varie taverne e dalla povertà. Inoltre, la grandezza del romanzo sta nell'attentissima e curatissima analisi psicologica del protagonista Raskolnikov, dei motivi che lo inducono a compiere un omicidio. Egli infatti si vuole staccare dalle leggi morali che vigono nella sua società e per questo egli all'inizio del romanzo ritiene che il suo omicidio sia giusto in qualche modo. Poi ovviamente ciò crollerà dopo l'atto omicida. Ora vi voglio leggere un passo che prendo di una descrizione di un paesaggio cittadino, quindi non andrà a spoilerarvi nulla. Questo passo è tratto dalle prime pagine del romanzo. Fuori faceva un caldo da morire, in più c'era una gran calca. Dappertutto impalcature, mattoni, calcina, polvere e quel particolare tanfo estivo, così familiare a ogni pietroburghese che non abbia i mezzi per affittare una casa in campagna. Tutto ciò di colpo diede sgradevolmente sui nervi al giovane, che già li aveva abbastanza tesi per conto suo. L'insopportabile puzzo delle bettole, particolarmente numerose in quella parte della città, e gli ubriachi che, benché fosse un giorno feriale, continuavano a venirgli tra i piedi, aggiunsero gli ultimi tocchi alle ripugnanti, squallide tinte del quadro. Un accentuato senso di fastidio passò per un attimo sul volto del giovane, che era decisamente bello con i suoi lineamenti fini, i magnifici occhi scuri e i bei capelli castani. Ed era esile e snello, di statura superiore alla media. Ma ben presto egli cadde in profonda meditazione, anzi, per essere più precisi, in una specie di torpore, proseguì senza più badare a quanto lo circondava e addirittura senza volerlo vedere. Solo di tanto in tanto borbottava qualcosa tra sé, per quel vezzo di monologare che egli stesso si era riconosciuto poco prima. In quel momento poi era conscio del fatto che i suoi pensieri a volte si ingarbugliavano e anche di essere molto debole. Erano già 2 giorni che non toccava quasi cibo. Ecco, consiglio vivamente di leggere questo romanzo, secondo me merita tantissimo il lungo tempo che ci vuole per leggere, perché infatti sono ben 621 pagine. Non lo consiglio a chi è minore di 16 anni, sarebbe un po' difficile comprendere bene le interessanti analisi psicologiche di questo assassino. La recensione di questo libro è terminata, se voi avete già letto questo libro o lo leggerete, fateci sapere con un audio vocale e saremo molto felici di instaurare una descrizione su questo. Ora passiamo la parola a Ruggero che oggi ci recensirà una serie televisiva molto divertente.
Eccomi, oggi volevo presentarvi la serie televisiva L'Ispettore Coliandro. L'Ispettore Coliandro è una serie televisiva italiana trasmessa dal 2006 da Rai 2 e dal 2017 anche da Rai Play, ambientata a Bologna. La settima stagione è uscita nel 2018, quindi abbastanza anche recente. È stata diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista l'Ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli, che è di Napoli. L'ideatore della serie è invece Carlo Lucarelli. Coliandro, un poliziotto con tratti molto diversi dai tradizionali investigatori della fiction e della narrativa italiana, è una sua creazione, tanto che prima della trasposizione televisiva il personaggio era stato il protagonista di alcuni suoi romanzi gialli nei primi degli anni 90. Nonostante sia una serie TV, in pratica ogni episodio di L'Ispettore Coliandro è un film a sé stante, girato alludendo ogni volta a un diverso genere cinematografico e con molte citazioni verso alcuni modelli ispiratori, tra cui le pellicole di genere interpretate negli anni 1970 e 1980 da Thomas Millian nel ruolo dell'ispettore Nico Giraldi, o i classici polizieschi di Clint Eastwood nei panni dell'ispettore Harry Callaghan. Coliandro è un giovane ispettore in servizio alla questura di Bologna che si ritrova sempre invischiato, suo malgrado, in vicende più grandi di lui. Tuttavia, Coliandro non si tira mai indietro, ma la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai. Nel corso delle sue indagini, Coliandro riceve l'aiuto dei colleghi, gli ispettori Trombetti e Gamberini e l'agente Gargiulo. Mentre a mettergli costantemente i bastoni fra le ruote ci sono il suo superiore, il commissario De Zan, e la dottoressa Longhi, sostituto procuratore, i quali non hanno mai visto di buon occhio le iniziative personali di Coliandro e non nutrono grande stima in lui. In ogni indagine, Coliandro è aiutato da una ragazza sempre diversa, una testimone, un'amica, una parente della vittima, che con le sue informazioni lo aiuta a portare a termine l'indagine. Coliandro si prende sempre una cotta per la ragazza di turno, ma alla fine della vicenda inesorabilmente l'ispettore si ritrova come sempre solo e deluso. Anche se Coliandro riesce ogni volta in un modo o nell'altro a venire a capo dell'indagine, ma solo grazie alla sua testardaggine e dei provvidenziali colpi di fortuna, nessuno gliene rende mai merito. Alla fine, l'ispettore è sempre costretto, suo malgrado, a subire punizioni per via del suo operato poco professionale. Per la scelta del protagonista, Lucarelli inizialmente non aveva un'immagine precisa dell'attore che avrebbe dovuto impersonare Coliandro, in quanto la sua idea si basava semplicemente sui disegni che aveva realizzato Onofrio Catacchio, in occasione della pubblicazione del fumetto Coliandro nella metà degli anni 1990. Dove l'ispettore era stato tratteggiato con un volto tagliato e spigoloso alla Clint Eastwood. Al contrario, i Manetti Bros avevano personificato fin dal principio Coliandro in Giampaolo Morelli, con il quale si erano già trovati a lavorare in passato. Al momento della scelta di Morelli, Lucarelli si è convinto del fatto che appena l'ho incontrato lui mi ha dato la mano storta, come fanno i poliziotti e i carabinieri, in maniera molto professionale. E ho pensato, questo è perfetto. Poi il personaggio si è modellato su di lui. Morelli ha individuato il successo di un personaggio così atipico nel fatto che ognuno di noi ci si ritrova in Coliandro, inevitabilmente. E perché tutti gli eroi della nostra TV sono sempre positivi. Non so perché abbiamo perso quel senso un po' cinico della commedia all'italiana. Sordi, Gassman, Tognazzi rappresentavano uomini pieni di difetti, imperfetti. Oggi invece c'è sto piattume di personaggi tutti buoni. In Coliandro invece si vede un po' di sana cattiveria, perché lui è un tonto, privo di autoironia, testardo e disordinato, con le incertezze e i pregiudizi, e per questo simile a molti di noi. Questo è ciò che ha detto l'attore che interpreta il personaggio Coliandro, quindi Giampaolo Morelli. L'attore ha aggiunto poi, come ulteriore punto a favore, l'annotazione che questa serie è il primo vero prodotto televisivo italiano rivolta ai giovani, un pubblico diverso per il quale è stato pensato un linguaggio diverso e un personaggio diverso. Le avventure di Coliandro potrebbero essere prese dalla cronaca di tutti i giorni, come sfogliare un quotidiano. E forse questo è che appassiona lo spettatore. Lucarelli è sulla stessa lunghezza d'onda, spiegando come l'immagine dell'antieroe mancava tra i poliziotti televisivi conosciuti, che sono sempre bellissimi. Coliandro invece è proprio un antieroe. È tremendo, sfortunato, prende cazzotti dall'inizio alla fine. Però è buono e onesto e soprattutto è in grado di cambiare sempre se stesso, puntata dopo puntata, mutando i propri pregiudizi. Personalmente ho trovato questa fiction veramente divertente e la consiglio vivamente a chiunque si voglia divertire un po' con giallo e avventura mescolata a una nota comica che rende la serie una commedia. Bene, la serie televisiva che ho appena descritto, spero che vi piaccia, e come è successo anche con me. Passo la parola a Pietro.
Bene, questa puntata di Skidion finisce qua. Se vi è piaciuta, condividetela sui vostri social e noi vi auguriamo buon proseguimento.